Gerald, poi Robert Kennedy, poi addirittura il giovane John Junior Kennedy,
Famiglia
caduto in mare.
sfortunata,
Famiglia
ricorda un
sfortunata.
po' quella degli Agnelli da quel punto di vista,
Credo
insomma.
ancora più, è la saga della sfortuna e del potere. Ma certo, trovarci di fronte a questa notizia oggi è assolutamente originale quanto clamoroso. Un caso, quello di John Fitzgerald Kennedy, che non sarebbe mai esistito. Ad annunciarlo e a presentarlo così, già dal suo sito nei giorni scorsi, da tempo, è Massimo Mazzucco, che ha ricostruito la vicenda con certosina, minuziosa, doviziosa ricerca di particolari. Il nostro buongiorno va subito a lui, a Massimo Mazzucco. Buongiorno.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ciao Massimo.
Come l'avete presentata, mi avete messo addosso una responsabilità totale.
Un'ansia che non finisce mai. Massimo, a parte gli scherzi, già da tempo si legge sul luogocomune.net di questa risoluzione, un caso che non sarebbe mai esistito, ma cerchiamo proprio di spiegarlo meglio. Perché il caso Kennedy non sarebbe mai esistito?
Guarda, è una conclusione talmente paradossale. Che appunto uno pensa che uno che si possa essere impazziti perché significherebbe aver discusso 40 anni su un problema che in realtà non si pone. Temo che sia così, cioè temo che la bravura di chi ha fatto quell'attentato, che poi ha cercato di gestire i media, quello che è successo dopo, sia stata tale da creare un polverone chiamato caso Kennedy, che in realtà non esiste da un punto di vista proprio filologico, cioè. È un po' imbarazzante spiegarlo, dico. Cerco un esempio. Se io, per esempio, non so, diciamo, io voglio raccontarti, voglio sostenere che il mio gatto ha saltato dal mio balcone fino al balcone della casa di fronte, che sta in mezzo c'è un viale di 50 metri. Ovviamente, se voglio sostenere questo, per essere credibile, devo poterti raccontare almeno un modo in cui possa essere successo. Posso dire, guarda, ha rimbalzato sui cavi della filovia, piuttosto che passava un tornado in quel momento per cui l'ha trasportato dall'altra parte. Ma se io non ti offro nemmeno una possibilità, una teoria completa, tu mi guardi e mi dai giustamente del cretino. L'equivalente con il caso Kennedy è questo. Io l'ho studiato a fondo perché sono andato a massacrarmi, diciamo, ideologicamente su un sito dove ci sono ancora arroccati 4 o 5 persone che sostengono addirittura che sia provato che sia stato Oswald a girare da solo. Quindi, attratto da questa bella preda, mi sono infilato dentro, ho discusso a fondo per 6-8 mesi, ho dovuto ovviamente approfondire il caso, fino al punto in cui mi sono reso conto di una cosa, cioè nessuno, e te lo dico letteralmente, nessuno mai ufficialmente da parte della Commissione Warren ha spiegato o illustrato come nella sequenza Oswald possa aver fatto quello che avrebbe fatto. Cioè, non c'è una sola ipotesi completa, neanche una tesi, un'ipotesi completa che copre quei famosi 8 secondi che sono stati da tutti analizzati nel micromillesimo, come dici tu con certosina, attenzione, non c'è una sola descrizione completa possibile di come quest'uomo possa aver fisicamente fatto. Cioè, ci sono per esempio discussioni chilometriche, libri chilometrici sul famoso Magic Bullet, sul fatto che questo proiettile possa aver colpito insieme, chi ha visto il caso il film di Oliver Stone, più o meno sa di cosa parlo, aver colpito contemporaneamente con lo stesso proiettile Kennedy e il governatore Connolly che stava davanti a lui. Allora, discussioni infinite sulle traiettorie, sui tempi, sui fotogrammi, sulle cose, eccetera, eccetera. Poi ci sono discussioni infinite, per esempio, sul fatto che tale rimbalzo abbia colpito il tal dei tali. Ognuno è un rivolo separato, ma se tu guardi bene, tutte queste discussioni separate non permettono di mettere insieme una sola ipotesi completa credibile.
Quindi il caso
E
Kennedy non esisterebbe
non esiste in
rispetto.
quanto discussione, c'è il caso Kennedy,
Certo.
Kennedy è stato ucciso e sicuramente
Certo.
c'è da discutere su come, chi e perché. Quello che non esiste, sostengo io, è il caso Kennedy, tra virgolette, cioè la famosa diatriba del secolo che coinvolge da 40 anni migliaia di persone con 400-500 libri scritti fino ad oggi, nei quali ognuno va talmente a fondo di un piccolo dettaglio, però che non si accorge di questa premessa talmente enorme che nessuno più la vede. Così dire, tu vedi da lontano un polverone enorme, lo stai a guardare per un po', a un certo punto decidi di buttarti dentro, nel momento in cui ti butti vieni coinvolto dalla prima discussione che c'è in corso, ma non ti poni più a quel punto la domanda che il polverone non sia in realtà basato su niente, ma è proprio un polverone in questo senso. Cioè è un infinito polverone di parole nel quale ci si perde per forza, ed è affascinante perdersi, ma che non ha un presupposto, cioè non ci sono due tesi a confronto. Manca la tesi per del precisa Oswald assassino unico, non c'è, lo posso garantire, lo hanno dovuto riconoscere le stesse persone che conducono questo forum, diciamo, di Commissione Warren, o per obbligare una persona di queste, ma un individuo singolo, a descrivermi la sequenza precisa dei tre colpi con il momento esatto, il dettaglio preciso di come può essere successo, sono uscite delle descrizioni dal cartone animato, per cui tu scopri che l'unico modo possibile sarebbe per Oswald di sparare mentre il Presidente si infila sopra la famosa quercia con un proiettile che rimbalza su un ramo di questa quercia, fa 80 metri in direzione opposta, si scamicia lungo l'asfalto e va a colpire un marciapiede accanto a una persona di cui una scheggia colpisce la guancia di questa persona, cioè siamo in cartoni animati. Per cui giustamente la Commissione Warren non si è mai sbilanciata fino a descrivere nel dettaglio questa sequenza, resta il fatto che l'ipotesi non c'è. Questo è il problema. Spero di essere stato chiaro.
Sì, sì, no, ma Massimo, vedi, ci fu un documentario prodotto dalla RAI e presentato da Gianni Bisiak, che già rivela, secondo me, come macroscopicamente la Commissione Warren sbaglia sulla ricostruzione del caso Kennedy, o su come i media e la stampa dell'epoca vuole forzatamente ricondurre alla sola mano di Lee Oswald la mano assassina del presidente Kennedy.
Scusami, però questo è proprio parte della trappola, cioè questo tipo di tesi di Bisiak, che conosco, ce ne sono tanti simili, ci sono usciti veramente 450 libri numerati, di cui metti la metà circolo, anche di più, a favore del complotto. Questo fa già parte di quel gioco in cui cade anche un Bisiak, di poter dimostrare che sia impossibile una cosa che nessuno ha mai potuto sostenere che fosse possibile, cioè il problema è più a monte. Stiamo parlando del mio gatto che ha saltato il famoso viale, stiamo discutendo se le unghie sono lunghe abbastanza o no, se è vero che il telo era rosso o meno rosso come dice lui, e se è vero che la mamma del mio gatto era stata in Russia per 7 anni fa, quando io non ho mai spiegato come avrebbe fatto a fare questo salto di 50 metri dal balcone di fronte. Questo è il problema. Ma è talmente grossa la discussione che uno non lo suppone nemmeno lontanamente che non esista, uno parte dal presupposto che esistono due tesi opposte. Dopodiché va a finire a discutere una cosa piuttosto che l'altra, ma le due tesi opposte non ci sono. Chiede a chiunque di spiegarti, in parole semplici, vedi un signore, siediti qui per favore, spiegami come ha fatto questo Oswald, quando ha sparato il primo colpo, esattamente, quando avrebbe potuto sparare il secondo e quando il terzo. Nessuna possibilità fisica all'interno di quegli 8 secondi è raccontabile, se non appunto con una versione ridicola, che è quella appunto della costruzione animata con rimbalzi multipli e cose che le pallottole non fanno nemmeno nei film di serie C. Per questo, giustamente, come dice la Commissione, non si è mai sbilanciata. Cioè, la Commissione Warren dice sempre potrebbe essere questo, potrebbe essere quell'altro, oppure così, ma la combinazione delle varie variabili per darti una sola ipotesi non c'è, non esiste e non la troverai mai in nessun ricercatore, perché nessuno ha il coraggio di scrivere quella stupidaggine, per cui ho obbligato qualcuno a dichiarare.
La famiglia Kennedy è la saga della sfortuna, una sfortuna e un destino che così negativamente si sono cercati gli stessi Kennedy. Si è detto poco sui Kennedy, Massimo, nel senso che si è molto creato, sai, quasi più che bibliografi sembravano agiografi quelli che hanno raccontato la storia soprattutto di John Fitzgerald Kennedy. In realtà i Kennedy erano a questa famiglia di origine irlandese che portò molto molto sporco alla Casa Bianca, festini, droghe e tutto quanto. Resta l'alone quasi metafisico di questo presidente che avrebbe realizzato un grande sogno, rilanciando il grande sogno americano.
Questo appunto è il mito all'interno della realtà, che è quello che dici tu. Se poi uno può anche semplicemente pensare che il padre di Kennedy ha fatto la sua stessa fortuna con il proibizionismo, cioè stiamo dalle parti di coloro che hanno prima inventato il proibizionismo e poi importato i picciotti dalla Sicilia per organizzarli tra Chicago e New York e guadagnare i miliardi di dollari con il traffico illegale, per poi farlo abolire quando a un certo punto non era diventato più redditizio. La fortuna comunque della famiglia non tocca gli ideali necessariamente del Presidente, ovviamente, e nulla toglie che i suoi ideali potessero essere quello come uno vuole leggerli come vuole. Direi però una cosa a questo punto, che il caso Kennedy sembra una cosa superata, uno può anche dire, ma a cosa serve oggi parlare di una cosa di oltre 40 anni fa? La realtà è questa, ci sono dei documenti che io ho trovato, quindi quello che dico è assolutamente documentato. La realtà è questa, che la stessa persona che si trovava a Dallas il 22 novembre del 63 ha dormito alla Casa Bianca il 10 settembre del 2001. Sarà un caso, ovviamente, visto che la persona è texana, però è documentato in ambedue i casi che abbia passato la sera del 10 settembre a Casa Bianca e il pomeriggio del 22 novembre, giorno dell'omicidio, a Dallas, dove ha cercato fra l'altro di contattare l'FBI.
Stiamo parlando di?
Di George Bush padre. George Bush padre che a sua volta era figlio del Prescott Bush, patriarca di famiglia, e quello che ritrovi ancora prima della guerra a aiutare economicamente a mettere in piedi il nazismo, e che poi si è trovato ovviamente in difficoltà con l'FBI per quel motivo, e che ha messo a sua volta la Casa Bianca come suo burattino, diciamo, un certo Richard Nixon. Cioè Nixon è praticamente un burattino della famiglia di Prescott Bush. Bush è il grande patriarca, il nonno praticamente di questo presidente sarebbe, no? Per cui siamo di fronte a una famiglia che controlla, non dico che tiene, ma controlla sicuramente buona parte del potere americano a partire dal dopoguerra ad oggi. Quindi il caso Kennedy che fa, va ovviamente visto in questa ottica, è assolutamente attuale, anche per i motivi veri che sembra che ci siano dietro alla sua uccisione, che non sono affatto quelli che vengono dati in pasto a tutti del fatto di Cuba, della Baia dei Porci, il fallimento della Baia dei Porci, piuttosto che non altri, ma un problema molto semplice, cioè che Kennedy si era messo praticamente in testa di andare contro la Federal Reserve e quindi contro tutto il sistema monetario bancario che controllavano gli Stati Uniti da 40-50 anni. Aveva cominciato a emettere monete d'argento, voleva ovviamente mantenere il legame fra la moneta, il denaro e il metallo, cosa che invece poi è stata tolta non appena c'è stato Nixon alla Casa Bianca.
Quando si dice che Kennedy, questa è una risoluzione anche di giudizio tipicamente europeo, quando si parla, allarghiamolo anche occidentale, quando si parla di John Fitzgerald Kennedy si parla del più amato presidente degli Stati Uniti. È davvero il più amato, è considerato così, o è stato anche il più bravo, o nessuno dei due?
Ma guarda, no, più amato non credo che si possa dire, perché Reagan per esempio è stato altrettanto amato, cioè se uno non è di parte deve riconoscere che Reagan è stato forse anche più amato. Kennedy è veramente il mito, cioè come James Dean, cioè nel momento in cui muori in barricata, anche se James Dean era un attore normalissimo secondo me, a questo punto avendo fatto solo tre film, non avendo fatto in tempo quindi a dimostrare quanto era normale, essendo, avendo quel tipo di faccia che aveva, è entrato nel mito e vive di quello. Kennedy è la stessa cosa, cioè non fosse morto, fosse oggi lì ad invecchiare come uno qualunque, sarebbe ricordato probabilmente come un presidente che ha cercato di fare un certo tipo di cose. Chiaramente in questo caso poi l'omicidio, il fatto che sia così appunto conosciuto lo mitizza. In realtà, voglio dire, Kennedy, lo sanno tutti, è stato eletto con l'aiuto procurato dal padre della mafia di Chicago e di San Giancana. I voti, l'Ohio, il famoso stato... L'Illinois, scusami, uno dei famosi stati cardine che contano sempre le elezioni era al 50% ed era lo Stato che decideva le elezioni quell'anno, e pare che quel manipolo di voti in più che Kennedy ha avuto e che hanno fatto la sorpresa per tutti siano stati arrivati con il contributo di Giancana e dei suoi uomini. Dopodiché lo stesso Giancana si sarebbe un po' risentito, parlo ovviamente sempre al condizionale perché da qui sono tutte ipotesi, prende sentito del fatto che il fratello Robert, diventato procuratore generale, cioè diciamo ministro di giustizia, si è messo a perseguitare proprio la mafia, Jimmy Hoffa, eccetera, eccetera. Per cui c'era una specie di... diciamo che Kennedy si è messo contro un po' tutti, in un certo senso. Aveva contro la mafia per questo tipo di voltafaccia o di ingratitudine che gli veniva accusata, di cui veniva incolpato. Il problema della Baia dei Porci, del fallimento, di tutta una destra che voleva riavere Cuba e che accusava lui del fallimento... tanti altri motivi, diciamo che dalla parte sua ormai era soltanto più l'associazione dei bidelli del Massachusetts, ecco, per dire. Si era messo veramente contro tutti, soprattutto CIA e FBI.
Aveva il grande consenso popolare, questa fine così precoce, così drammatica che lo mitizza, e anche la storia d'amore, diciamo, con Marilyn Monroe, insomma, c'erano tutti gli elementi per farne di un uomo... di un bravo presidente, forse un mito, un simbolo.
Sì, però questi secondo me sono venuti dopo la morte. Al momento della morte, se tu vai a vedere in Texas, per esempio, era odiato. Il fatto stesso che abbia fatto il viaggio in Texas era per tirare su un po' le sue sorti in vista delle prossime elezioni, che non era assolutamente sicuro di vincere, proprio perché il Sud lo odiava, perché lo definivano addirittura comunista e lo accusavano di aver rovinato il paese per la questione di Cuba. La questione di Cuba che, bene o male, insomma, non, non sto a raccontarla tutta, ma molto semplicemente, il piano per riprendersi Cuba, Castro ha preso Cuba nel 59, a metà del 59, Eisenhower finiva la sua presidenza in quell'anno e il vicepresidente di Eisenhower era Richard Nixon, che era strasicuro di diventare presidente. Il piano per riprendersi Cuba, Baia dei Porci, era stato quindi preparato da Nixon con uomini della CIA, perché a lui, appena entrato nella presidenza, lo mettesse in atto. Se l'era invece ritrovato sul tavolo, la sorpresa Kennedy. La differenza fra i due è che, mentre il piano prevedeva un aiuto, la richiesta di aiuto militare da parte degli invasori che Nixon avrebbe concesso, Kennedy non l'ha concessa. Quindi da una parte ha fatto la figuraccia di perdere quei 1.000-1.500 e la figuraccia, diciamo, di aver fatto un piano fallito. Dall'altra ha evitato, immagino secondo lui, il rischio di una crisi mondiale con la Russia. La colpa che gli è stata data di questo è stata pesantissima e lui, a sua volta, siccome si è sentito tradito da questo piano che gli è stato messo sotto, ma di cui non sapeva granché, ha licenziato addirittura il capo della CIA, Allen Dulles, che non è come licenziare un signore appena arrivato. Questo Allen Dulles, tra l'altro, curiosamente, era uno dei 9 della commissione Warren che poi ha giudicato sul suo omicidio. Quindi vedi un po' tu che tipo di criterio è stato usato per procedere alla commissione Warren. C'erano dentro banchieri, ex capo della CIA e tutti amici, diciamo, della destra più arrabbiata con Kennedy.
È un simbolo...
che Kennedy dice, scusami, no, ancora una cosa, poi finisco almeno questa specie di ritratto, che ripeto, è sempre una mia visione personale e non è assolutamente... non sto ripetendo, non facendo un riassunto di 50 libri noti a tutti, è la mia interpretazione, alcune parti sono comuni ad altre sono mie. Kennedy, secondo me, aveva deciso, cioè è la dimostrazione vivente del fatto che il presidente non sia assolutamente libero di fare quello che vuole negli Stati Uniti, ma che sia un burattino nelle mani di chi veramente detiene il potere. Perché? Il presidente prende tutto nelle mani della CIA e dell'FBI perché non sa assolutamente niente. Se vuole sapere qualcosa di cosa succede al mondo, alle 8 del mattino ha il briefing quotidiano con la CIA che a sua volta gli racconta quello che vuole. Se vuole fargli invadere la Cambogia, gli racconta che in Cambogia stanno andando le cose in un certo modo. Se non vuole dirglielo, non glielo dice. Per cui la prima cosa che ha cercato di fare Kennedy è stato di spezzare il potere della CIA, di cui si è reso conto nel momento in cui è entrato nella Casa Bianca, ma che invece ovviamente era molto più forte di lui. Per cui, diciamo, quando poi è licenziato il capo addirittura della CIA, lì la rottura è stata clamorosa. A quel punto si era già condannato a morte, non dico fisicamente, ma politicamente. Lì poi arrivare alle pallottole, non so quale possibile passaggio sia stato fatto, ma comunque si era messo contro tutti, anche secondo me in un certo senso coscientemente. Quindi torno al tuo discorso di dire lo sapevano, i Kennedy in un certo senso se la cercano e sanno di avere questo destino. Per lui posso dire secondo me di sì, opinione personale. Lui sapeva benissimo di non poter fare tutto questo, ma lo ha fatto comunque andando incontro, tant'è che non so, a Dallas ha chiesto lui stesso di non avere il tettuccio protettivo contro gli attentati. Cioè aveva preso questa specie di fatalismo generale, proprio faceva quello che doveva fare, quando gli chiedevano appunto della sua sicurezza, lui rispondeva, dice guarda, da vivo sono la persona più potente del mondo, da morto se dovesse capitare non me ne fregherebbe più niente. Era un modo ovviamente un po'...
Anche per esorcizzare la...
Sì, certo, chiaramente.
Questo lavoro attentato. E trasversale, America nel bene o nel male ha sempre il suo fascino e discuterne con chi la conosce come te è sempre un piacere. Trasversale sembra, dalle tue parole e da quello che abbiamo potuto raccogliere intorno a Ronald Reagan, trasversale perché tanti voti gli davano anche chi molto presumibilmente era democratico, così come Kennedy, forse i suoi consensi post mortem li ha avuti anche dai repubblicani. Se loro...
Di Reagan, scusa.
Come?
Parli di Reagan?
Sì, parlo di Reagan. Reagan e Kennedy. Insomma, questo primato della popolarità e dell'amore di popolo. Chi è stato il meno amato dei presidenti? Forse
secondo me è proprio George Bush padre. Il pesce freddo, cioè, a parte che vuol dire, era capo della CIA, bene o male, se l'è portato addosso.
Addirittura
questo...
più di Nixon?
Oh no, Nixon, diciamo, è riuscito a ingannare molta gente, era molto amato da una certa destra. Diciamo che io, ovviamente, dal mio punto di vista, non li amo particolarmente nessuno, ma diciamo che c'era un ottimo consenso di parte della popolazione. Nixon è andato, pensa che Nixon ha vinto le elezioni dicendo a tutti, io ho un segreto per vincere la guerra di Vietnam, non ve lo dico, votatemi che vinceremo, e ci sono cascati, cioè, mi hanno creduto. No, Bush perché è stato, era un pesce freddo, un cold fish, cioè, Bush padre sto parlando, non è mai, io parlo però di amore di tipo affettivo e emotivo, non di ragionamento politico, di riconoscimento politico, perché secondo me ogni presidente fa quello che può all'interno della situazione in cui si ritrova, quindi va visto nell'ambito dell'ottica del periodo in cui viveva. Non puoi confrontare, come pugile, non puoi confrontare Mohammed Ali con non so chi, perché ognuno nel suo periodo aveva certi parametri. Però questo amore, diciamo, uno da destra e uno da sinistra, con i democratici e i repubblicani, è più che altro un fatto emotivo, perché Reagan era un grande comunicatore, un attore, un personaggio, come dire, ma il vero uomo dietro a Reagan era Bush, il quale in quel periodo era vicepresidente e prima era stato capo della CIA. Ecco che poi c'è tutta una catena di episodi che fa venire veramente dei grossi sospetti sul percorso fatto da Nixon e da Bush, perché ti ritrovi appunto che appunto con un Bush che era presente casualmente a Dallas e voleva contattare l'FBI il 22 novembre 63 per parlare di un eventuale omicidio Kennedy, c'è tutta una storia un po' complicata che poi sul sito pubblicherò, te lo farò sapere. Questo stesso Bush diventa capo della CIA nel momento in cui Nixon, burattino del padre, diventa presidente. Nixon a sua volta diventa presidente dopo che è stato ucciso, diciamo per essere corretti, Robert Kennedy nel 68, quando Robert Kennedy aveva detto pochi mesi prima di morire: soltanto i poteri di un presidente permetteranno un giorno di rivelare la verità sulla morte di mio fratello. Quindi se a casa mia 1 più 1 fa 2, dovremmo essere abbastanza vicini a un'intuizione di verità, se non altro.
Massimo, noi ti ridisturberemo domattina con immutabile piacere. Di sentirti, purtroppo parlavo di un argomento assolutamente spiacevole, drammatico, i decessi che si stanno registrando tra le truppe americane in Iraq. Ieri mi riferivi il dato in privato, è maggiore a tutte le altre guerre, correggimi.
Questo riguarda soprattutto l'uranio impoverito, 450.000 soldati o ammalati o morti, compresa la prima guerra del Golfo, a causa dell'uranio impoverito che nessuno sapeva di stare usando. Ci sono dei dati che ho raccolto in un breve filmato di cui ho messo i sottotitoli e che pubblicherò credo fra domani e dopodomani, dove insomma ci sono dei dati impressionanti, le tonnellate di uranio che noi, purtroppo dobbiamo dire noi perché siamo alleati di queste persone, che abbiamo scaricato in uranio impoverito, che abbiamo scaricato in Iraq, sono 60, 80 o 120 volte, non lo so, a quel punto per il senso delle cifre, la radioattività di una bomba di Nagasaki. E sono lì soprattutto, rimangono, nel senso che il terreno contaminato rimane per sempre, non è come quella di Nagasaki che è nell'aria, dopo un po' si disperde. Abbiamo contaminato un'intera regione della Terra.
Di questo parleremo domani con Massimo Mazzucco, ma parleremo durante l'intera prima ora, dalle 7 alle 8, anche perché insieme a Massimo Mazzucco ascolteremo la relazione di un uomo, di un esperto di uranio impoverito che un anno prima dà una versione e un anno dopo la ritratta del tutto. Si seppe poi che dietro questa rivisitazione critica ci fossero state delle fortissime pressioni. Intanto l'uranio impoverito usato inconsapevolmente dai soldati nella prima e nella seconda guerra del Golfo ha prodotto questa cifra assolutamente drammatica. Tra decessi e malati si parla di 450.000 persone, quasi 500.000 di soldati. Massimo Mazzucco, buongiorno e grazie, a domani.
A domani anche a voi.
Ciao Massimo, grazie. Con Massimo vi ricordo www.luogocomune.net, ve lo ricordo www.luogocomune.net, un sito che va visitato e un sito che va veicolato, informate i vostri amici, i vostri colleghi di ufficio.
Credo che trovare questi documenti, io ascoltavo in silenzio perché pur avendo letto, no, come abbiamo fatto quello che era l'argomento di Massimo, credo che poi sentirlo anche dalla sua voce lascia comunque colpiti. Poi Massimo ha l'onestà intellettuale di dire: questo è un mio pensiero, non si sono svolte, però ci arriva attraverso dei processi, delle prove, dei ragionamenti, per cui perché è importante secondo me insistere anche su questo. Non è che quello, i consigli magari dei siti o di libri che noi diamo, lo diciamo perché questa è la verità, leggete questo perché leggete la verità, non è assolutamente così, è un tipo probabilmente di verità o è un tipo, un'altra versione rispetto a quelle che noi abitudinariamente invece otteniamo.
Le posso far notare una cosa, domani tra l'altro alle 7 alle 8 già anticipato, parleremo di questo dato assolutamente drammatico, 450.000 tra decessi e malati di uranio impoveriti, militari americani che nella prima e seconda guerra in Golfo, questa doppia sessione bellica, sono deceduti o si sono ammalati, inconsapevolmente usavano uranio impoverito. Vi faccio vedere il logo di Corriroma, Adidas.